Eccoci di nuovo in voce, sono le 12.02 e noi cominciamo questa assemblea radiofonica a cura del coordinamento cittadino sanità e di Radio Onda Rossa con una notizia che ci arriva tramite una mail, una notizia, un comunicato in data di oggi del SICOBAS. Scioperi a TNT e Marazzi Group comincia una nuova stagione di lotta. Oggi per il terzo giorno consecutivo il magazzino TNT di Modena è chiuso, i dipendenti sono in sciopero per rivendicare il pagamento anticipato della cassa integrazione dovuta fino ad oggi. L'azienda infatti rifiuta di anticipare i soldi in barba ai decreti ministeriali. Questa situazione coinvolge l'intera filiera nazionale, motivo per cui non solo Modena ma tutti i maggiori impianti TNT sono in stato di agitazione. Si parla ovviamente, come avrete capito, di logistica. Particolarmente grave la situazione alla TNT di Peschiera Borromeo in provincia di Milano, dove l'azienda ha deciso di licenziare circa 100 operai nonostante gli accordi sottoscritti col sindacato e il divieto di licenziamento fino a settembre sancito dai decreti presidenziali. In maniera analoga si sta comportando il gruppo Marazzi, che approfittando dell'emergenza sanitaria ha deciso di lasciare a casa operai che prestano la loro opera da anni, alcuni da oltre un decennio, nella sede di Emilceramica a Fiorano, operai che formalmente risultano assunti in appalto. L'azienda non ha nemmeno risposto alla richiesta di chiarimenti e di incontro da parte del sindacato e per questo stamattina si è formato un picchetto davanti ai cancelli, grazie al quale è stato finalmente ottenuto un incontro informale con la proprietà. Se questa è la fase 2, prepariamoci a una lunga stagione di lotta. Sicuramente sentiremo ancora i compagni del SICOBAS e speriamo proprio di Modena per parlare di questo argomento, perché fra l'altro la logistica adesso ha un boom, diciamo un boom per chi ci tira fuori i soldi, ma non certo per chi ci lavora, perché oltre a tutte le situazioni che abbiamo già da tempo denunciato all'interno di queste strutture, adesso appunto c'è anche il problema sia della cassa integrazione che poi della sicurezza di chi lavora in queste strutture. E quindi cominciamo a parlare di salute e prendiamo lo spunto da uno degli argomenti che poco si trova sui giornali e ancora meno nelle trasmissioni che insomma cerchiamo di seguire per quello che possiamo, ed è quello dell'altra sanità, chiamiamola così, cioè di tutte le prestazioni, ricoveri ospedalieri e così via, che sono sospesi nel Lazio, tranne quelli, diciamo, quelli urgenti, diciamo così, ma in realtà poi anche qui ci sarebbe molto da dire, perché per esempio sappiamo e abbiamo avuto testimonianza che per quanto riguarda le cure oncologiche e quindi i controlli su pazienti oncologici, anche qui si assiste a un rinvio sine die. Se si chiama il recup per avere informazioni soprattutto riguardo al fatto che in questi giorni, anche prima, sono arrivate via sms o mail comunicazioni da parte della sanità regionale che tutte le prestazioni sono sospese tranne quelle urgenti, poi si assiste veramente a cose che hanno anche del grottesco se si cerca di contattare il recup per sapere che fine faranno queste prestazioni. Ma adesso parliamo dei ricoveri, perché ce ne dà lo spunto un articolo pubblicato sul Corriere Salute, scusate, che è il supplemento al Corriere della Sera, lo scrive Luigi Boni, che è direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale dell'IRCS Policlinico di Milano, che raggruppa alcuni ospedali. E qui sappiamo benissimo, e molti di noi lo stanno vivendo sulla propria pelle, che richieste di ricovero per interventi chirurgici sono assolutamente sospesi. Già quello era un problema, perché molto spesso, cioè accade sempre che non si può verificare nemmeno, come sarebbe del resto previsto invece, a che punto è la lista di attesa per questi interventi, che appunto sono quasi tutti stati sospesi e non si sa quando verranno ripresi. Si era parlato di corridoi sanitari che in parte sono stati messi in atto dopo che la confusione appunto era sovrana all'inizio della sorgenza dell'epidemia, quando appunto uno dei maggiori focolai di infezione era proprio stato individuato all'interno degli ospedali. Il caso di Codogno è emblematico in questo senso, perché proprio fu il cosiddetto paziente 1 che, recatosi al pronto soccorso, mi pare due volte, per questa febbre e questa appunto sindrome respiratoria, aveva poi contagiato non solo gli altri pazienti in attesa, ma anche gli stessi operatori e operatrici della sanità all'interno dell'ospedale, che poi avevano anche loro inconsapevolmente diffuso il virus. E che cosa dice questo articolo? L'emergenza vissuta in queste settimane a causa della pandemia da Covid-19 ha modificato in modo significativo l'organizzazione dell'attività chirurgica in moltissimi ospedali. È un modo molto eufemistico di descrivere la situazione a cui abbiamo accennato. Scusate l'interruzione, riprendiamo. I più fortunati, fra virgolette, sono riusciti a mantenere un'attività minima, limitata alle urgenze e agli interventi oncologici non differibili. Ecco, era il termine che non mi veniva prima. Altri ospedali invece hanno dovuto sospendere qualsiasi tipo di attività chirurgica. I dati più recenti sono però confortanti, e se lo dice lui, adesso, passato il picco della pandemia, anche questo se lo dice lui, è necessario cercare di ripartire al più presto anche con la chirurgia, perché le centinaia di malati che tutti gli anni operavamo non sono affatto scomparsi, anzi sono probabilmente aumentate e rimasti a casa in attesa di tempi migliori. Sono rimasti a casa perché non sono stati chiamati a eseguire l'intervento, perché a subire l'intervento, perché appunto tutto è stato rimandato non si sa quando, anche perché alcuni ospedali che non erano non avevano reparti Covid hanno comunque ritenuto di cautelarsi, diciamo così, in questo modo. Ma questo, diciamo, poi ne parlerà anche nel resto dell'articolo, ovviamente ci sono le maniere per cautelarsi. Sicuramente sono state, le cautele sono state prese in molto ritardo, come dicevamo all'inizio, e questo ha favorito sicuramente il contagio, per non parlare poi delle residenze sanitarie assistenziali, che sono stati proprio veri nuclei di diffusione del virus. L'ultimo episodio è quello emblematico del San Giovanni, dove è stato chiuso un intero reparto, mi pare, di medicina generale, dove sicuramente una delle componenti della diffusione è stata da parte di chi lavorava in quell'ospedale. Naturalmente, per poter ripartire bene occorre un piano molto preciso e articolato, che ci permetta di tornare a garantire l'elevato standard di cura chirurgica per cui è noto il nostro paese. Vabbè, questo pur essendo consapevoli che non abbiamo ancora sconfitto il virus e che per un certo periodo di tempo saremo costretti a conviverci, sarà fondamentale valutare sempre, prima di ogni intervento, la positività o meno al virus dei pazienti attraverso tecniche diagnostiche che devono sicuramente essere migliorate e velocizzate. Questo sicuramente viene fatto in quegli interventi che si ritengono indifferibili, e perché il paziente è in pericolo di vita o comunque un intervento potrebbe sicuramente comprometterla, e in cui appunto vengono fatti questi tamponi, come poi ci descrive il dottor Boni. La speranza risiede soprattutto nei test immunologici immediati, che però dovranno garantire un'elevata affidabilità. Fino ad allora i pazienti dovranno sottoporsi ad almeno due tamponi nei giorni precedenti all'intervento programmato e rispettare un rigoroso distanziamento sociale fino al ricovero. La conoscenza dello stato infettivo dei pazienti è fondamentale per proteggere il personale medico e infermieristico, ma anche i pazienti stessi, perché è stato dimostrato che un intervento eseguito in un paziente durante un'infezione da Covid-19 è gravato da un elevato tasso di complicanze post-operatorie e mortalità. Nel caso di pazienti positivi, l'intervento chirurgico dovrà essere procrastinato fino alla completa guarigione, mentre nel caso di urgenze non differibili, l'intervento verrà eseguito in sale operatorie dedicate e con personale adeguatamente protetto. Le strutture ospedaliere dovranno inoltre ridurre l'accesso di altre persone, e qui si parla delle visite dei parenti, che ovviamente dentro gli ospedali sono molto limitate, se non addirittura sospese. Come abbiamo imparato in queste settimane, sono fondamentali i percorsi dedicati, mantenendo separate aree Covid da quelle sicuramente Covid, ma anche realizzare delle aree intermedie per i casi incerti. Sarebbe auspicabile identificare delle aree chirurgiche completamente separate, dove sia i pazienti sia il personale non abbiano alcuna possibilità di contatto con pazienti positivi o sospetti tali. Questo permetterebbe, nel caso l'epidemia si ripresenti, di continuare a operare in sicurezza. Infine, compatibilmente con il quadro clinico e le condizioni del paziente, andrebbero privilegiate tecniche chirurgiche mini-invasive, specifici protocolli per la gestione del malato che possano ridurre la necessità di impiegare la terapia intensiva nel periodo post-operatorio, lasciandola quindi a disposizione dell'emergenza Covid. Allora, questo è il tempo verbale che viene più usato in questo articolo, ovviamente il futuro. Però non è futura la necessità di molte persone invece che avevano prenotato mesi e mesi fa un intervento chirurgico, che per definizione non è una passeggiata, cioè non è che uno si va a fare un intervento chirurgico così perché non sa come ammazzare il tempo, ma perché evidentemente è necessario, e soprattutto valutare rispetto alla questione dell'indifferibilità di questi interventi quanto ritardarli possa essere invece molto rischioso, perché ci sono anche situazioni che magari per cui non si ravvisa un'urgenza, ma che se trascurate per diverso tempo, e questo poi non è solo una questione di tempo ma riguarda anche il tipo di patologia per la quale è richiesto l'intervento chirurgico, dicevo, se trascurate possono invece poi complicarsi e creare problemi seri che non vengono evidentemente presi in considerazione. Quindi se c'è chi vuole farci una testimonianza rispetto a un'esperienza simile, può chiamare questa Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 è il nostro numero di telefono. Ma un altro aspetto di cui non si parla assolutamente, almeno noi non l'abbiamo trovato, ci sarà sfuggito, ma dubito, perché insomma dicevo prima che cerchiamo di stare molto con attenzione, anche con sofferenza, perché non è un divertimento anche ad ascoltare o a vedere trasmissioni radiotelevisive che appunto parlano di tutto riguardo a questa epidemia, ma non parlano di quest'altro aspetto, che è quello della sospensione delle prestazioni ambulatoriali, visite, esami clinici tipo, che ne so, ecografie, risonanze magnetiche eccetera, che sono ormai sospese. Sono arrivati almeno nel Lazio, crediamo in gran parte d'Italia, forse in tutta Italia, SMS e mail alle persone che avevano appuntamenti prenotati anche fino a un anno fa, in barba poi a tutti i discorsi sulla gestione delle liste d'attesa, e che appunto non sanno quando verranno sottoposti a questi esami o a queste visite specialistiche. Questo riguarda anche, ed è molto grave, le visite specialistiche di controllo. Parliamo di patologie, l'oncologica sicuramente ne è una, ma anche per esempio altri tipi di patologie, come il diabete per dirne una, che hanno molte altre, che hanno bisogno comunque di un controllo periodico che poi dà luogo al mantenimento, alla modifica del piano terapeutico. Piano terapeutico che appunto deve essere per queste patologie rilasciato dagli ospedali o dai medici dell'ASL, e sulle quali poi il medico di famiglia continua a prescrivere per tutta la durata del piano terapeutico, che ha una scadenza, le medicine di cui ha bisogno la persona in questione. Su questo è intervenuta l'Agenzia Italiana del Farmaco, che ha diverso tempo fa fatto una comunicazione ai medici di famiglia, autorizzandoli appunto a procrastinare per 3 mesi la validità del piano terapeutico. Questo è un, diciamo, un tampone, per usare un termine anche in questo caso un po' diverso dall'uso che se ne fa normalmente, per tamponare, diciamo, queste situazioni. Ma in realtà, se un medico specialista ha prescritto la visita di controllo e la revisione del piano terapeutico per una certa data, niente ci può garantire che quel piano terapeutico prorogato per 3 mesi sia ancora valido, se sia sufficiente o se peggio magari sia invece dannoso, perché continuare con un piano terapeutico stabilito magari un anno fa senza un controllo sicuramente può invece generare problemi molto molto seri. Dicevo, questo ha tamponato un po', ma certamente non ha risolto i problemi a cui accennavo. Ma la cosa ancora grave è appunto quella a cui mi riferivo prima. Allora, dicevo che sono arrivati questi SMS e queste mail, e che dicevano è tutto sospeso. Allora, molte persone si sono ovviamente preoccupate di capire che cosa significasse questo. Parliamo per esempio di visite di cosiddetta prevenzione, di accertamenti di cosiddetta prevenzione. Uno per tutti può essere la prevenzione del cancro al seno, su cui spessissimo, adesso no, ma in precedenza si sono fatte campagne per invitare appunto le donne a sottoporsi a mammografia, che poi fra l'altro da sola non sarebbe nemmeno sufficiente in molti casi, e per le quali per esempio nel Lazio, almeno in alcune ASL, è previsto l'accesso, si viene chiamate ogni 2 anni per sottoporsi appunto a mammografia gratuitamente. Anche chi lo fa attraverso appunto la prenotazione ogni 2 anni non la paga. Questo però adesso è un problema estremamente serio, perché questa, come altre patologie, come i controlli di cui ho parlato prima, se trascurate queste visite e questi accertamenti, possono invece generare problemi molto grandi. Senza stare a specificare, è molto chiaro che per esempio una mammografia ritardata non si sa quando può veramente ingenerare un pericolo molto grave per la donna a cui viene negata. E telefonando al Recup della Regione Lazio praticamente viene detto, ma questo non è una mia esperienza personale, ma non è detto che poi la risposta sia la stessa per tutte le persone che telefonano per chiedere informazioni su questo argomento, perché forse dipende anche dagli operatori e dalle operatrici. Comunque in genere la risposta è: non sappiamo niente, non sappiamo quando si potrà avere un nuovo appuntamento, e non c'è nemmeno la possibilità di diciamo comunque smaltire almeno gli appuntamenti presi, ripeto, anche un anno o più fa. E anzi, la cosa strana che viene detta è: la mettiamo in lista. Allora una pensa di dover dare appunto il proprio nominativo, gli estremi dell'impegnativo eccetera, invece no, la risposta è: ti devi cancellare dalla visita che avevi preso e poi ti faremo sapere. E questo ovviamente genera anche una serie di perplessità, per non dire di sospetti, perché una volta che mi sono cancellato, e praticamente è come se avessi rinunciato alla prestazione, e quindi con questo non garantisce assolutamente che poi si abbia, come dire, una precedenza in questo caso. Fra l'altro non è nemmeno chiaro che cosa stiano facendo adesso i medici e i sanitari che stanno all'interno delle ASL e delle strutture dove comunque per esempio si erogano queste visite specialistiche o questi esami, perché non si capisce perché per esempio le misure di sicurezza valgano per le richieste urgenti, quelle per cui nell'impegnativa vengono indicate appunto 2 livelli di urgenza: il primo mi pare di 72 ore, cioè che la prestazione deve essere erogata entro 72 ore, l'altro entro 10 giorni, e perché queste stesse misure non possano essere applicate anche chi ha in questi giorni o nei giorni scorsi aveva un appuntamento per queste prestazioni. E crediamo che questo sia una questione soltanto di volontà, perché si potrebbe, perché a questo punto, per esempio, una richiesta, visto che siamo tutti chiamati a fare gli eroi, anche noi che non siamo non lavoriamo nelle strutture sanitarie, perché dobbiamo comunque avere il senso di responsabilità, eccetera eccetera. Addirittura la professoressa Ilaria Capo ha fatto un appello che alla responsabilità individuale, per piacere ha detto cercate di mantenere ancora le misure di distanziamento e di sicurezza, e allora non si capisce perché questo non possa essere applicato anche a questi ambulatori. C'è una telefonata, la prendiamo un attimo solo. C'è una telefonata, pronto?
Sì, pronto. Io volevo, perché questa storia, insomma, praticamente le dice, vabbè, o è urgente, se no si rinvia, viene timido, sia una cosa, diciamo, una fatalità, insomma, una cosa divina, dice purtroppo che possiamo fare, la storia è questa, e quindi c'è una sorta anche, diciamo così, non dico di rassegnazione, insomma di accettazione di questo fatto. Io rispetto a questo due cose volevo dire. Uno, diciamo che anche questa forma, no, con cui praticamente uno si rivolge al servizio pubblico e il pubblico ti dà queste non risposte, nel senso di dire guardate, c'è l'impiegato, quello del CUP, eccetera, dice guardate, il problema non è mio, però purtroppo la storia sta così. Quindi sostanzialmente ti dice io non posso risolvere, manco me ne posso far carico, ma io lo devo fare più di un anno, vabbè, ma tanto la storia è così e ben finito. Ora questo è un atteggiamento sostanzialmente che diciamo il privato non ha, perché sostanzialmente diciamo quelli lì ti trovano, diciamo, nel fatto di fare la prestazione un guadagno, un profitto più immediato, eccetera, e quindi hanno pure un altro diciamo atteggiamento, cioè chiaramente per loro tu sei dei soldi e quindi in qualche modo cercano comunque di venirti incontro. Ora questo diciamo al di là che uno chiaramente non se la può prendere con l'ultimo impiegato, no?
Non ti sento più, ci sei? Se ti puoi togliere l'auricolare mi sa che è meglio, se ce l'hai.
No, ce l'ho proprio. Ah, okay. È che se ne va di là. No, dicevo che chiaramente non è che stavo più con quella del CUP e recup, fra l'altro gente bistrattata, gente che ha via due soldi ogni volta, praticamente con la cooperativa ogni due anni c'è sta il cambio d'appalto, ripartono da zero, la minaccia che me dai fanno fuori, cioè questa è la situazione. Però sostanzialmente questo poi è il risultato che c'ha, quindi che avviene. E secondo me questa è una cosa trasmessa direttamente, diciamo, da quelli che sono poi gestori, perché è la stessa cosa che ti rispondono, diciamo, a, che ne so, il direttore della ASL, o lo stesso Zingaretti o l'assessore, cioè che ti dicono? Dicono la situazione è questa, faremo, diremo, e comunque c'è una non risposta. Cioè questa non risposta il pubblico, insomma, è una cosa che parte dai vertici e cala fino in fondo, dove praticamente la cosa è talmente complicata, difficile, piena d'ostacoli, artificiosa, eccetera, che diciamo che questa cosa si trasmette alla base. Io volevo ricordare una cosa, che secondo le direttive regionali, ovviamente sono scritte direttamente dal gestore, tecnicamente c'è la famosa presa in carico, cioè fare le sapori che dovrebbe essere prodotto Pronto?
Sì, adesso ti sentivo a pezzetti, ci sono io.
Vabbè, no, dicevo, questa storia. Quello che diciamo che era successo, che è successo, che dicono, diciamo, la normativa regionale, si dice che tu l'appuntamento vale solo il medico di famiglia che ti dà l'appuntamento, diciamo, per lo specialista. Dopodiché il primo specialista che ti vede dovrebbe fare la cosiddetta presa in carico e dovrebbero finire tutte le liste d'attesa. Se lo specialista ti dice ho bisogno di una TAC, di questo esame del sangue, della consulenza di un altro specialista, eccetera, tutti questi passaggi la normativa regionale dovrebbero essere a totale carico del primo specialista o comunque del CUP dove sta, quindi non sei che dovresti andare a cercare ADAC, esami del sangue e quello e quell'altro, ma dovrebbe fare tutto lui per legge, cioè per normativa, cioè questa sarebbe la situazione che secondo diciamo le mie attuative dei piani nazionali, dei liste d'attesa, le regioni devono ricevere e hanno ricevuto, sostanzialmente questo c'è scritto. Ora tutta questa storia scompare completamente e diventa che praticamente ogni cosa che tu devi fare, proprio la minima, quella che ti deve essere garantita, diciamo diventa una corsa a ostacoli dove tu sei considerato niente, insomma, dopo il tuo caso si sperde in una burocrazia totale per cui ti vengono a dire così o te la tieni o non te la tieni,
poi questo succede, diciamo, a macchia di leopardo, perché per esempio io sono stata presa in carico in una clinica del Policlinico, ma comunque la prestazione che avevo a marzo è stata sospesa. Altre persone che si sono recate al Policlinico per visite specialistiche non hanno avuto per esempio la presa in carico e comunque poi la situazione è la stessa, perché il controllo, l'esame, gli altri esami richiesti sono bloccati ugualmente.
Sì, questo è infatti poi a catena, perché se poi tu vado al specialista e quello ti chiede di ritornare per dirti a un controllo, diciamo, una serie di esami, tutti gli esami li puoi fare, alla fine ti fai applicato, vai a praticamente a devi sorprendere, perché non dire che ci ritorni senza le cose che ti ha chiesto quello.
Esatto.
No?
Senti. Allora, un'altra cosa, allora, ma l'intramenia è sospesa o no? Perché alcune persone che hanno telefonato sempre a Recup, come dicevo prima, per chiedere informazioni sulla loro prestazione sospesa, è stato risposto ma c'è l'intramenia. Questa cosa si può chiarire?
Ma quale?
È successo, Bolo non era forse informata la persona, l'operatore, quindi l'intramenia ufficialmente è sospesa in questo momento.
Mentre da quello che sto io è sospesa. Di fatto,
sì. Mamma mia, come ti sento male.
Ho capito, dico e questo è un po' troppo. Non so se in questi ultimi giorni c'è stato, diciamo, un'ulteriore direttiva da parte regionale che ha ripristinato l'intramenia, ma per il momento comunque è sospesa. Quindi secondo me non deve esistere, ma come concetto,
certo.
Perché se cioè, allora qui ci vorrebbe, diciamo, che un salto, diciamo, di qualità del posto, per cui sostanzialmente se tu ti rivolgi a una ASL, questa ASL se ha la possibilità, diciamo, di garantirti le cose che ti sono state prescritte, deve attrezzarsi per farle. E allora attrezzarsi per farle vuol dire che deve comunque strutturalmente diciamo attrezzarsi, che vuol dire acquisire comunque personale e mezzi ambulatori eccetera, e praticamente diciamo impostare strutturalmente una risposta a queste esigenze, diciamo, sanitaria. Purtroppo la tendenza non è questa, purtroppo secondo me ci troviamo di fronte a una situazione in cui a questa crisi, diciamo, a questo arretrato di prestazioni, di visite, eccetera, a cui si aggiungono quelle correnti, Questo praticamente fa sì che si risponderà dicendo vabbè, a questo punto acquistiamo queste prestazioni sempre dal privato, con un meccanismo che anche lì diciamo discriminatorio, perché da una parte diciamo tu alimenti questa storia dei convenzionamenti, insomma, che poi chiaramente si prendono sulle cose più redditizie, non quell'altro, eccetera. E poi sostanzialmente anche lì ci saranno dei tempi d'attesa e quindi ci devono stare delle scappatoie, diciamo, proprio del privato puro, che questo sta diciamo avvenendo. Io c'è un sito particolare, per esempio, in cui per esempio tu, adesso non mi ricordo come si chiama, però se tu vai là e dici per esempio ho bisogno di una visita ortopedica, quello praticamente individuabile è quello che dà automaticamente il posto privato o pubblico, ma sostanzialmente privato, con già il prezzario per quella cosa, e praticamente con tipo, diciamo un prezzario a seconda di dove vai, una cosa tipo buchi.
Ma sì, ho visto, ma tu c'hai la radio accesa? O lo streaming? No, perché ho un ritorno. Allora, ho visto per esempio, io mi è capitato, che fanno proprio delle, secondo loro, prezzi stracciati, per cui ti fanno visita senologica, mammografia, ecografia mammaria, 100 euro. Quindi uno dice, beh, è poco, ma qui subentra anche il discorso che diciamo per rinnovo d'apparecchiature, per esperienze anche dirette di esami sballati, io mi fido del pubblico, cioè non vado a vedere magari la comodità che sta sotto casa, eccetera, nei limiti del possibile mi fido del pubblico. E fra l'altro spesso succede che magari torni sempre dal, anche se lo puoi prenotare appunto con molto anticipo perché è un controllo, cerchi di andare dallo stesso medico che magari ti vede negli anni. Mi chiedevo una cosa però, ma che tu sappia anche tutte, perché dunque l'SMS che arriva parla di visite sospese negli ospedali, e già questa è una presa in giro, perché uno potrebbe dire vabbè, io non è che devo andare all'ospedale, devo andare alla ASL, e invece riguarda anche queste cose, ci voleva poco per specificarle. Ma anche le prestazioni che sono state prese negli ospedali, nelle strutture convenzionate, sono sospese anche queste, questo andrebbe diciamo contro la sede di profitto che queste strutture comunque hanno.
Sì, guarda, io cioè parecchie cose diciamo convenzionate, alcune sono sicuramente aperte. Ora poi c'è da distinguere, no? Per esempio molte cliniche sostanzialmente nella prima fase hanno sostanzialmente chiuso per 2000 problemi, perché praticamente attrezzare comunque una clinica sotto protocolli infettivi diciamo imponeva comunque dei cambiamenti, delle questioni che ovviamente non erano remunerativi, quindi certo. O c'era un finanziamento diretto diciamo della regione e dello Stato, calcola che mi pare, guarda, te do queste cifre, un posto praticamente i posti Covid sono pagati circa 2000, mi pare, o 2500 euro il giorno, un posto normale che arriva fino alla semi-intensiva, per passare 4500 euro al giorno in terapia intensiva.
Un bel affare.
È un affare diciamo colossale, che ovviamente poi indirizza diciamo tutta la anche l'assegnazione insomma di questi posti e di queste storie. Quindi io penso che il problema che ci si pone davanti è quello di come diciamo far pesare, e sicuramente questo è una direttiva regionale, perché nessuna, cioè fra l'altro in caso di pandemia si possono prendere provvedimenti eccezionali, abbiamo visto poi, no? Praticamente tolgono la libertà, ti fanno stare dentro casa, non puoi manifestare, cioè sono provvedimenti che incidono su questioni diciamo fondamentali, libertà individuali indisponibili diciamo normalmente. Allora se si può fare questo, insomma, no? Si è visto che praticamente questo sistema non ti dà un controllo di questa di questa situazione, perché poi succede che ne so, che siccome l'hai fatto private, alla fine tu gli mandi quelli che fanno come gli pare, gli mandi i malati e dopo che succede che sono dei focolai perenni, insomma, no? Oppure che comunque se non ci stanno le unità territoriali, ma come si fa, diciamo, a gestire e rintracciare il caso e poi seguirlo, insomma, e tutto questo. A questo punto bisognerebbe fare un provvedimento straordinario. Provvedimento straordinario è che intanto si presentano in attesa di acquisirle tutte le strutture private, e queste strutture private è un caso di, cioè questo è un caso di emergenza particolare in cui tu praticamente fai un arretrato di tutte queste prestazioni che non puoi sospendere l'attività sanitaria, e quindi devi precettarle e essere sotto un controllo centrale in cui tutte queste risorse vengono impiegate sia per smaltire l'arretrato sia per, diciamo, affrontare quello corrente. Un'altra cosa volevo dire sulla questione che praticamente tutti gli ospedali stanno registrando, che ne so, un calo di accessi e dolori toracici, infarti, ictus e cose del genere. Ora questo non è che può essere dovuto al Covid, anzi di più, perché si sta capendo che questo virus non dà solo la polmonite, ma è una malattia sistemica che colpisce tutti gli endoteli e che provoca, posta pure infarti, ictus, e quindi sicuramente c'è un aumento di queste storie qua. Ora, tutta questa storia che invece praticamente negli ospedali non arriva, sono altre morti, che tumori per emorragia cerebrale o per ictus o per infarto, ma quello, diciamo, è una cioè il Covid aumenta la mortalità pure per le altre patologie, non è che sono di Covid. Quindi tutto questo dovrebbe far aumentare, diciamo, questi accessi, e questi accessi non ci sono, e quindi ma tutta, perché la gente ha paura, perché gli ospedali siamo tutta questa storia qua. Quindi, cioè, ci troviamo in una fase particolare. È possibile, anzi sarebbe doveroso prendere provvedimenti eccezionali, questi provvedimenti eccezionali non ci sono, e non se lo deve accontentare che la ASL o la regione dice vabbè, ma che dobbiamo fare? Mo stiamo pensando, lo lasciamo verde. Se potremmo poi o da mal privato,
ma no, che poi in effetti invece le precauzioni vengono prese per le visite urgenti e negli ospedali per gli interventi indifferibili, non si capisce perché non si possono estendere, magari organizzandole, magari, ecco, per esempio i medici vanno a lavorare dentro le ASL, no? Però siccome si è parlato di eroi, a questo punto un impegno che si chiede a tutti e a tutte, e allora magari cominciandole la mattina presto e arrivando fino alla sera si può smaltire, perché io non ho nessuna garanzia che poi si segua, ove fosse giustificata, ma dico così, una precedenza, perché uno che ha una cosa, un intervento chirurgico anche previsto un anno fa, più di un anno fa, o un controllo eccetera, o una visita da richiesta, che cosa deve fare? Cioè non ha nessuna garanzia. Io prima citavo il fatto che mi è stato risposto si cancelli dalla prenotazione.
La stessa storia delle liste d'attesa con tutta la priorità e tutte queste cose vale per esempio pure i ricoveri per interventi. Allora, anche gli interventi sono suddivisi in base alla priorità.
Certo.
Tu quando stai in una lista, sta lista dovrebbe essere pubblica, per legge, cioè non pubblica che c'è sta il nome tuo scritto per cui quello che te devi fare, per cui sanno tutti, pubblica nel senso che tu su questa lista, tu soggetto che stai aspettando, devi sapere a che posto stai di questa lista e che praticamente come si porre questa lista. Questa storia non c'era prima, non c'è, tanto meno che adesso, diciamo, no? come questioni. Ma tutto sto casino, tutta questa storia alla fine, cioè ritorniamo sempre al solito punto, sta storia del pubblico non deve funzionare, cioè non cioè questa storia qui si sta trasmettendo, diciamo, come mentalità. territoriale.
Mamma mia,
ti sento malissimo. Vabbè, fare così e si è staccato al cazzo, questo sostanzialmente.
Sì, detto ora in francese, certo, è verissimo. Così. È questo il discorso che nessuno vuole a livello istituzionale. Sì, d'accordo. Grazie, ciao. E questo è proprio il dito sulla piaga che ha messo il compagno del coordinamento sanità, perché è proprio questo il problema, ma nessuno ne vuole parlare. Non è possibile rispondere a un'esigenza di salute, di salvaguardia della salute, dicendo appunto ma adesso c'è questa situazione, perché invece, ripeto, se le modalità ci sono di protezione dei sanitari e anche di protezione delle persone che vanno appunto a sottoporsi a visita, intervento eccetera, ci sono anche i modi per estenderle, perché non è che variano, perché lo stesso tipo di protezione nei riguardi di persone appunto il cui intervento è indifferibile, addirittura si parlava nell'articolo che ho letto prima di persone anche portatrici di Covid, che in caso che appunto ci sia una minaccia alla sopravvivenza estrema e in questo caso vengono operate. Quindi poi io non è che pretendo che vengano fatti i tamponi prima o dopo. Se devo fare una risonanza magnetica, ti prendi le tue precauzioni, le fai prendere anche al paziente e lo sottoponi a questa cosa, a questo esame. Quindi è assolutamente strumentale quello che stanno dicendo, e non mi sembra per niente così campato per aria il discorso che facevamo prima col compagno, proprio che lo scopo è quello di favorire sempre il privato. Sarebbe molto interessante andare a vedere quanto il privato sta adesso guadagnando, a parte quello che ci diceva sconvolgente sulle cifre che vengono pagate alle strutture private proprio per le terapie intensive o preintensive, ma anche diciamo quello che accade normalmente. Fra l'altro ci sono molte esperienze che riguardano proprio il fatto, non che magari errori non accadano nelle strutture pubbliche, ci mancherebbe, dove anche con l'aziendalizzazione c'è anche un tipo di politica sanitaria che è quella di cercare diciamo le cose più remunerative. Ricordo così per inciso che in Italia per esempio c'è uno dei numeri forse il più alto in Europa di parti cesarei, e guarda un po' questo soprattutto nelle strutture convenzionate, dove appunto più è lunga la degenza e più alto è il guadagno, quello che viene rimborsato, diciamo così, pagato dalla struttura, dalla sanità pubblica. E mentre normalmente adesso, rispetto a molti anni fa, quando vai a partorire sei messo fuori molto prima dall'ospedale, se tutto è andato diciamo fisiologicamente. Quindi questo pure fa ragionare su quello che significa sanità privata, oltre al fatto che io ricordo sempre una cosa che mi raccontò una persona che lavorava in un ambulatorio che faceva analisi cliniche in privato convenzionato. Se vai in una struttura pubblica, gli cade la, diciamo adesso è un po' iperbolica, ma comunque rende l'idea, gli cade una fialetta per terra col tuo sangue, ti richiamano. Se succede in una struttura pubblica non è detto che lo facciano, perché poi la responsabilità è loro e quindi l'analisi viene pagata una volta sola. Va bene, ci fermiamo ancora un po'. 06 49 17 50, questa è l'assemblea radiofonica del coordinamento cittadino sanità e di Radio Onda Rossa.
Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.
Molto buono, troppo buono, come si direbbe in genere, questo ascoltatore che ci ha regalato questo, che questa cosa che noi abbiamo poi trasformato in uno spot, e quindi vi ricordo ancora di continuare a sottoscrivere per la campagna di radio abbonamento andando sul sito www.ondarossa.info e qui poi seguire tutta la pagina fino ad arrivare a cliccare su abbonati subito. Un po' di stasi sto vedendo da ieri, quindi vi rinnovo l'invito, perché il crowdfunding scade il 24 maggio, quando vediamo come, forse non nei modi che abbiamo messo in strada qui davanti a Via De Volsci al 56 negli anni scorsi, ma insomma in qualche modo festeggeremo questo 43esimo compleanno di Radio Onda Rossa. E prima di passare a un altro argomento brevemente che campeggia nelle nostre teste e soprattutto ci spinge a questa ricerca delle mascherine, che sono ormai obbligatorie. Ricordiamo che se si sale su un mezzo pubblico senza mascherina si viene multati e multate. I dati di Roma sono 81 nuovi positivi e 4 decessi. Sono stati eseguiti 500 tamponi al Santa Lucia, che mi pare sia un RSA, e al Bambin Gesù è stato ricoverato un altro bimbo. Sembrava che i bambini fossero esclusi dall'infezione, invece così non è, anche se i numeri adesso sono molto bassi e soprattutto con prognosi favorevoli. E la ASL che ha più casi positivi è quella Roma 5, con 29 nuovi casi positivi, ma qui bisogna sempre ragionare sia sul ritardo della diffusione degli esiti dei tamponi e sia poi su quanto questi tamponi vengano eseguiti. La seconda ASL è la Roma 2, che però è la più grande d'Italia, con 15 nuovi casi positivi, e poi via via altre ASL fino ad avere ASL della provincia, dove insomma ci sono anche se nuovi casi, ma sicuramente siamo a livello di 2-3. Mentre magari per esempio per l'ASL di Rieti fino a due giorni fa non c'erano nuovi casi positivi, adesso ce ne sono 3. E allora ci occupiamo in conclusione dell'assemblea di oggi, che però insomma non è molto assemblea, è stato un po' un dialogo, però non importa, 06 49 17 50 per chi volesse ancora intervenire. Parliamo ancora una volta di mascherine. Ci serviamo del Messaggero, che lo chiama il pasticcio delle mascherine che sono introvabili in farmacia, e non solo le mascherine ma anche i guanti, è molto difficile trovarli, se non in genere venivano venduti sotto i 4 euro 100 guanti, poi più o meno dipende dal tipo, e adesso insomma io ho visto che vengono venduti anche a 100 euro. È la legge del mercato, si dice, che quando aumenta la richiesta aumentano i prezzi, però su questo, come su altre cose, un intervento dello Stato sarebbe stato, diciamo, scusate il pasticcio, sarebbe stato il minimo, e con molto molto ritardo si è arrivata a questa imposizione del prezzo di 50 centesimi, che comunque rispetto a quanto venivano vendute prima a 2-3 centesimi a quello che ho letto, è veramente anche questo alto, ma magari a trovarle. Parliamo comunque sempre di mascherine chirurgiche, quelle che comunque hanno una vita molto breve e che poi devono essere, e che poi comunque garantiscono all'esterno, cioè chi le porta garantisce di non contagiare le persone che incontra, ma non è garantita dal contagio. E allora sono, ci dice il Messaggero, nuovamente introvabili nelle farmacie, e, perché dopo aver siglato un accordo sabato scorso con i distributori delle farmacie per la consegna di 12 milioni di pezzi, il commissario straordinario Domenico Arcuri ha dovuto fare i conti con una realtà ben diversa. Non ci sono questi famosi 12 milioni di pezzi, ce ne sono 3, e in buona parte non sono garantiti dal marchio CE. Questo è un fatto importante, perché ci sono stati sequestri ricordiamo anche la procura di non ricordo quale città che ha indagato Irene Pivetti, proprio perché la sua società aveva importato mascherine non a norma. ed è questo di 3 milioni sicuramente un numero assolutamente insufficiente, che può servire a coprire le richieste per un massimo di 2 giorni. Alcuri ha convocato una riunione urgente con Federfarm e ADF insomma il risultato è che se la prende appunto con queste, queste società, minacciando di rescindere l'accordo e di stipularne uno nuovo con i tabaccai se non si fosse trovato una soluzione. Con 3 milioni di pezzi, ovviamente le necessità di una popolazione di 60 milioni, comprese anche persone, bambini magari, per i quali ancora non è chiaro chi dovrà portarle o meno, e siamo assolutamente molto molto al di sotto del necessario. Eccoci, pronto? Pronto, sì.
No, no, niente, rispetto alle mascherine, volevo solamente segnalare un piccolo particolare, che appunto le mascherine sono considerate un presidio indispensabile, però comunque vengono ancora vendute con l'IVA al 22%, che appunto segnala il... 22% mi pare che è considerato bene di lusso.
Di lusso forse no, ma insomma non indispensabile sicuramente, non essenziale.
Certo, e quindi insomma è un'ulteriore presa in giro da parte delle istituzioni e del mercato rispetto a questa cosa. Peraltro insomma non c'è nulla da eccepire, insomma la conduzione della radio rispetto a questa cosa, che mi pare indispensabile, e rinnovo appunto sempre anche io l'invito a sottoscrivere per questo importantissimo strumento. Ciao.
Grazie, ciao. Questo certo, cioè, questo aspetto è importante, quello dell'IVA, ma anche un altro aspetto molto importante è quello, per esempio, sempre che si trovino queste mascherine a 50 centesimi, che ci sono molte persone, soprattutto in questa situazione dove molti e molte hanno perso il lavoro, o chi ce l'aveva in nero proprio non si parla nemmeno di una possibilità di avere una qualche forma di assistenza, che magari non si possono permettere nemmeno quei 50 centesimi. Si torna però a lavorare, e qui non è chiaro, sempre che poi le trovino, se datori di lavoro poi forniscano appunto a lavoratori e lavoratrici i presidi necessari. E sentivamo nei giorni scorsi, proprio non ricordo se ieri, la testimonianza, o forse l'ho sentito in qualche trasmissione, sì, o l'ho letto, scusate, ma qui c'è una tale mole di informazioni che nemmeno ti ricordi da che parte vengono, dei cosiddetti runners, cioè di coloro che portano a domicilio generi di varia necessità, in questo periodo soprattutto generi alimentari già pronti, e molti e molte dicevano che appunto devono provvedere autonomamente, già con la magra paga che prendono devono però provvedere autonomamente a diciamo fornirsi di questi presidi. Si parla molto del fatto che non si trovi il lievito, perché la gente si è dedicata durante questo lockdown soprattutto a infornare pane, torte e cose di questo genere, ma mi sembra molto più grave invece che non si trovino questi presidi. I guanti, lo dicevo prima, pure non si trovano, è molto molto difficile trovarli, e comunque se si trovano a prezzi poco poco accessibili, e che soprattutto non hanno nulla a che fare col prezzo di produzione, anche ragionando su un guadagno. E anche rispetto a questo problema delle mascherine, un altro dei tempi, il tempo verbale che viene usato, come già nell'articolo che parlava della soluzione del problema degli ospedali, è il tempo futuro. Un'altra telefonata, vediamo se vuole andare in onda.
About to rise.
Pronto?
Pronto, salve. Allora, le sto chiamando praticamente da Testaccio. Ho un laboratorio dei giocattoli e al fianco del mio laboratorio c'è un laboratorio che si chiama Coloriage. Loro fanno anche le mascherine, anche a un prezzo insomma abbastanza conveniente. Bisogna ordinarli online e fare una donazione. Quindi vi volevo segnalare questo, visto che insomma questa mancanza delle mascherine, questa emergenza.
Va bene, grazie.
Allora, volete, non lo so, vi do magari loro...
Magari ti metto in privato e me lo dai in privato e poi vediamo, d'accordo?
Okay. Ok. No, no, non era una questione, insomma, pubblicità,
però...
eccetera, semplicemente vi volevo segnalare.
D'accordo, ti metto un attimo in privato, eh.
Grazie.
Andiamo verso la conclusione di questa mattinata e adesso verificheremo anche la comunicazione che ci ha fatto questo ascoltatore, però sappiamo, insomma, abbiamo visto anche sulla stampa che ci sono vari laboratori che le fabbricano da soli queste mascherine, vedremo un po' di che si tratta, ma intanto se ne vedono veramente di tutti i colori, è proprio il caso di dirlo in questi giorni sulla faccia delle persone. Un'altra telefonata. Allora continuano ad arrivare altre segnalazioni, per esempio un ascoltatore ci parlava del mercato di Centocelle dove si trovano a 50 centesimi, insomma sembra di capire che questa caccia al tesoro è particolarmente complicata e che comunque se c'è un posto dove non si trovano forse sono proprio le farmacie, anche se sappiamo che in alcune si trovano e comunque questo è un altro problema grosso sempre coniugato al futuro e non si, cioè, veramente è una caccia al tesoro. E bisogna poi vedere anche queste mascherine, non mi riferisco assolutamente alla segnalazione che ci è arrivata una telefonata fa, ma poi bisogna anche capire, perché se andate su YouTube trovate veramente mascherine fatte coi calzini, con le magliette elastiche, con la macchina da cucire a mano, cioè di tutto, ma insomma la cosa importante è che si sia sicuri che siano mascherine a norma e che appunto, per esempio, non si passi sopra al fatto, questo parlo per quanto riguarda le forniture ufficiali, che si deroghi dal marchio CE, perché i fornitori, ci dice ancora l'articolo che leggevo prima, hanno insistito al di là di tutto perché le scorte di cui dispongono vengano sanate e quindi anche le mascherine senza marchio CE, cioè Comunità Europea, possano diventare regolari, e questa mi sembra un'assurdità. Io direi che possiamo concludere qui, è passata l'una e quindi vi saluto chi ci ha ascoltato, ringrazio chi ha telefonato e vi diamo appuntamento per l'assemblea radiofonica a cura di Radio Onda Rossa e del coordinamento cittadino sanità a domani a mezzogiorno, ma vi ricordo anche che lunedì alle 5 alle 17 sulla piattaforma Gizza potete partecipare alla riunione, sarà la terza del coordinamento cittadino sanità. Tutte le informazioni, il modo con cui collegarvi, lo trovate sulla pagina Facebook del coordinamento cittadino sanità, che vi mette proprio direttamente di strada direttamente sulla piattaforma con tutte le istruzioni del caso, sia che usiate un computer, sia che usiate un metodo Android o qualcun altro sul vostro smartphone. E allora con questo ci salutiamo e vi ricordo ancora che Radio Onda Rossa può essere raggiunta, oltre che attraverso lo 06 49 17 50, anche tramite la mail ondarossa@ondarossa.info e soprattutto andando sul sito www.ondarossa.info potete continuare fino al 24 maggio a sostenere la campagna di radioabbonamento cliccando su sostieni. Ovviamente non è che questo chiuda la necessità di avere contributi, anche perché l'obiettivo, quello proprio tirato al massimo per l'autosufficienza di Radio Onda Rossa dal punto di vista economico, cioè 30.000 euro, è molto lontano e non crediamo che faremo in tempo, salvo non si sa mai, un'impennata a raggiungerlo, però ogni soldo in più, ogni euro in più ovviamente aumenta la possibilità di far andare avanti questa radio, se credete che questo sia importante. Noi lo crediamo, per questo la stiamo mandando avanti e quindi sottoscrivete. Potete farlo anche, qualcuno lo fa, tramite il conto corrente postale che io adesso vi dico, ma che potete trovare anche sul sito della radio cliccando su sostieni, non sostieni ROR, sostieni l'icona, e quindi 6180 4001 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185 Roma. Grazie a chi ha ascoltato, grazie a chi ha telefonato e grazie a chi ha comunque collaborato a questa mattinata, e io saluto e ringrazio con grandissimo affetto e con un grande abbraccio chi ci ha ascoltato in condizioni di privazione della propria libertà.